sul territorio per costruire, per far sì che ci siano altre scuole. Mi sembra quasi follia. Quando parliamo del policlinico, che poi ben sappiamo che gli ospedali sono una gestione prettamente della regione, quindi sicuramente ci sarà da fare altri lavori in questo senso, quindi non è così semplice. Però ecco, se il sindaco, chi per lui, mi dà le leggi che comunque ci consentono, nero su bianco, che costituendoci in una nuova provincia, noi avremmo, sulla base di queste normative, noi avremmo queste cose, si può ragionare. Detto questo, poi mi pongo anche un altro problema, che non è da poco secondo me, no? Questa provincia autonoma di cui tanto parliamo, perché noi vogliamo farlo anche per i nostri ragazzi che vanno all'università a Roma, invece potrebbero andare all'università a Civitavecchia, mo dico una cosa, o all'università a Fiumicino. Beh, io onestamente, essendo madre di figli che frequentano la scuola a Roma e che frequentano l'università a Roma, dico che è molto più semplice, visto i treni, la frequenza dei treni che abbiamo per farli andare a Roma, uno ogni 15 minuti, è molto più semplice piuttosto che i trasporti poi che ci condurranno a Fiumicino, che ci condurranno a Civitavecchia o ancora più in alto. Quindi voglio dire, ci sono delle cose che vanno verificate. Ora, se noi vogliamo fare un ragionamento essenzialmente per renderci autonomi, pensando che l'area metropolitana ci stia togliendo qualcosa o non ci stia dando quello che noi meritiamo, credo che questa sia un altro tipo di valutazione, ma va fatta secondo me sempre con delle carte che possano dare ai cittadini la possibilità di verificare. Poi ricordo questo fatto del referendum, che onestamente mi stupisce che tutti questi sindaci abbiano detto no al referendum. Questa è un'altra cosa che mi crea un pochino di disagio, perché io credo che un'operazione così vada assolutamente condivisa con i cittadini. Quindi il referendum non è che era previsto, il referendum andava fatto proprio per una questione di trasparenza e una questione di lealtà nei confronti delle nostre città. Quindi io questa cosa mi lascia un pochino perplessa. Beh, se però neanche ai consiglieri comunali permettete di avere i documenti in mano in tempo per discutere, capisco bene che non volevate coinvolgere i cittadini per non avere problemi appunto con i cittadini. Questo però mi crea molto disagio, perché poi non è un problema soltanto del comune di Radispoli. Mi sembra di capire che nessuno dei comuni che sono andati in aula si sono voluti confrontare con la propria città, quindi con i propri concittadini, con quelli che li hanno votati e comunque che li hanno messi lì a rappresentarli. Questa credo che sia un'altra cosa grave nei confronti appunto della nostra città. Quindi ecco, vorrei queste risposte appunto chiare per poter poi fare una valutazione che credo che non si possa fare oggi così improvvisamente. Io credo che questo è un tema talmente importante che l'amministrazione comunale dovrebbe dare la possibilità a noi consiglieri di fare una valutazione un pochino più ampia. E sì, fare altri incontri con i cittadini, se non volete fare il referendum, mettetevi in piazza e parlate di questa cosa, perché io credo che questa sia una cosa che possa compromettere, voi dite nel bene, io qualche dubbio ancora ce l'ho, i nostri territori. E finisco dicendo anche un'altra cosa, sindaco. Lei ha parlato di, diciamo di avere delle cose insieme, perché comunque siamo comuni che hanno, dal punto di vista culturale, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista di molte cose, abbiamo tante cose in comune, no? Ora io vorrei ricordare agli amici, qualcuno c'era, qualcuno no, era stato costituito un consorzio con questi comuni di cui lei parla, parlo di Civitavecchia, parlo di Santa Marinella, parlo di Cerveteri, abbiamo costituito l'Etruria Meridionale. E un consorzio di comuni per poter proprio valorizzare il nostro territorio. E questa cosa ha funzionato finché poi abbiamo amministrato questo territorio. Quindi esiste la possibilità di costituirsi in consorzio per fare delle cose insieme e per poter valorizzare i nostri territori. Quindi credo che questa corsa alla nuova provincia, fermo restando che stiamo andando proprio contro il fatto che le province stanno chiudendo, noi ne vogliamo fare un'altra, stiamo andando proprio un po' controcorrente. Però ecco, ripeto, le perplessità che mi sorgono sono queste, che non abbiamo poi delle normative precise, delle leggi scritte che ti dicono che in realtà tutto ciò di cui voi parlate nella delibera è una cosa che ci spetterà di diritto, a noi e ai nostri e colleghi dei comuni limitrofi. Per il momento grazie.
Grazie consigliere Cerlantini. Consigliere Perretta.
Presidente, solo per un piccolo apporto, se possibile, poi magari attendo per il mio intervento, ma mi riferivo soprattutto alla dichiarazione precedente, alla giusta osservazione del consigliere Paparella, per poter dare una mia lettura. Mi pare che in quest'ambito sia stata dichiarata esplicitamente la parte che della relazione veniva, come dire, indicata, tanto è vero che la dicitura dice esattamente questo, valutata la relazione tecnica di economia finanziaria come di seguito declinata nel dato atto che. Per chi affronta la lettura con un minimo di competenza anche della normativa di riferimento, perché non corrisponde al vero che non sono indicate le leggi sono quelle che sono, diciamo, come dire, no, indicate in delibera, poi ci sono dei percorsi aggiuntivi come indicati dal sindaco. Le azioni che vengono indicate successivamente a seguire dal dato atto che altro non sono che gli elementi diciamo presupposti per dar corso a questa disciplina prevista dall'articolo 133, infatti qua si indica la territorialità, la capacità, insomma, di scambi commerciali, culturali ed economici, il territorio, diciamo, continuo, quindi quelle sono le basi affinché si possa percorrere il percorso tracciato dall'articolo, cioè, diciamo, 21 del TUEL, per cui poi semmai si leggerà successivamente, perché l'articolo del TUE dice esattamente questo, dice quali sono le caratteristiche alla base del quale devono esistere per poter procedere in questa direzione, che poi, insomma, vengono accompagnate dall'articolo 133 della Costituzione. Quindi non c'è una relazione che è stata omessa, non c'è un documento che non viene considerato. Anzi, viene indicata esattamente la parte di questa relazione che dà come presupposto, diciamo, prefissato, quello che è la base, il fondamento scientifico, logico, giuridico del perché si può andare ad attivare questo percorso. Le modalità, come ha detto anche il sindaco peraltro, verranno poi successivamente coordinate anche da un passaggio parlamentare, perché questo tipo di iniziativa avrà una sua prosecuzione, una sua definizione in termini, diciamo così, parlamentari. Questo solo per dare un contributo, per quanto possa essere utile naturalmente, poi mi riservo ovviamente, Presidente, il mio intervento a seguire naturalmente. Grazie.
Grazie consigliere Perretta, ovviamente a supporto di quanto lei ha dichiarato voglio ricordare a tutti i consiglieri che il 27 febbraio è stato messo a conoscenza tramite la chat di Capigruppo l'intera relazione. Il 5 marzo è stato presente qui in aula il dottor Michetti, che ha relazionato, insomma, sulla nuova provincia, e il 19 aprile, se non erro, c'è stata la commissione affari istituzionali. Prego consigliere Peretta, se vuole fare anche l'intervento, così poi passiamo la parola al sindaco. Dopo le risponderà anche il sindaco. Prego consigliere Peretta.
Sì Presidente, io volevo proprio iniziare, no, anche per chiarezza, per chi ci ascolta, proprio sulla diciamo, normativa che è posta alla base di questa iniziativa, in particolare l'articolo 21 del testo unico del TUEL, che indica appunto le basi logico-giuridiche e sociali sulle quali si può muovere per poter procedere verso un'iniziativa come questa. Mi piace leggere i primi due punti, perché forse sono quelli che in qualche modo dovrebbero, diciamo a mio giudizio, no? Diciamo avere il maggiore interesse dell'Aula, perché io ho sentito finora, e forse anche ragionevolmente, perché io non voglio mettermi come elemento critico rispetto a quanto è, diciamo, è stato considerato come necessario conoscere, però il punto fondamentale forse in questa sede non è tanto se c'è un iter diciamo, legislativo corretto, se magari c'è un referendum da fare o se ci sono circostanze per le quali per legge ci spetta qualcosa piuttosto che altro. Il punto è capire se noi siamo d'accordo sul fatto che qui abbiamo alcune problematiche e alcune, diciamo, caratteristiche sociali, economiche e culturali che in qualche modo ci individuano come una porzione territoriale che necessita di una attività forse, come dire, dislocata da quella che finora ha avuto origine in ambiti diversi. Questo è un punto fondamentale che non può essere, secondo me, risolto esclusivamente partendo da un presupposto critico e anche, se vogliamo, troppo leguleio. Parliamo invece della sostanza, perché magari si può essere d'accordo o non d'accordo, ma sul merito, non su questioni che in qualche modo tendono a spostare l'argomento in termini oltranzistici. Qui parliamo di cose serie, secondo me, perché questa è effettivamente una data storica, è effettivamente un momento su cui tutti dovremmo riflettere. Io ricordo, magari chi ha capelli bianchi come me insomma se lo ricorderà forse di più, ma sono decenni che si prova a ragionare in termini di provincia diversificata da quella attuale. Prima Civitavecchia, poi Viterbo, ci sono state tantissime esperienze che in qualche modo hanno portato a provare questo tipo di strada. Evidentemente è una situazione che i territori sentono, perché non può essere solamente politica se da decenni si parla di una questione che evidentemente in qualche modo ha raccolto tante adesioni, poi ci si è riusciti, non ci si è riusciti, si è tentato anche, come ricordava prima qualche consigliere, in altre modalità per trovare sinergie, per trovare strade, ma l'esigenza di diversificare la nostra cultura, la nostra realtà, la nostra economia da quella della capitale è sempre stata presente. In un modo o nell'altro, e questo non è reato riconoscere, non è un peccato veniale, è una considerazione seria di quello che nel tempo è successo. E quindi se così è stato, se così abbiamo storicamente avuto la prova che si è avvenuto, evidentemente c'è qualcosa che dobbiamo porci come punto di riferimento per capire se è necessario intervenire con un'altra forma di programmazione. E ripeto, da questo punto di vista mi piace leggere appunto l'articolo 21, perché dice che per i criteri che servono, al terzo comma stabilisce appunto che i criteri, gli indirizzi cui i comuni devono attenersi nell'esercizio dell'iniziativa, ovvero che a ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. E questo è un fatto che non possiamo liquidare dicendo sì però ce lo fanno l'ospedale, sì però ce lo fanno l'Ateneo. Allora il sindaco ci deve dire che qua ci vuole l'Ateneo, altrimenti se non c'è una legge che ce lo dice, qua parliamo di una cosa diversa. C'è una realtà residente, storica, culturale, che ha delle vicinanze con il territorio che oggi si racchiude in questo modo o no? Abbiamo una diversità da proporre rispetto a quello che effettivamente avviene nell'altro ambito territoriale o no? Se c'è questo, ragioniamo su questo. Se c'è questa necessità di andare a capire come poi si andrà a organizzare un conto, ma se l'esigenza la troviamo vera, esistente, allora ragioniamo insieme su questo. Non ragioniamo sul fatto che magari non c'è scritta una legge, non c'è un referendum, perché noi siamo anche qua per avere una responsabilità. Noi, questa, per chi non lo sapesse, ma immagino che tutti lo sappiano, è una democrazia rappresentativa. Guarda un po', ci compete l'obbligo di avere una responsabilità, ci compete l'obbligo di assumere delle responsabilità riguardo anche a un indirizzo. E questo è un fatto che secondo me va sentito, perché abbiamo fatto anche, noi siamo stati testimoni di altri referendum qui alla Dispoli. Mi pare che poi, se noi facciamo il referendum per non sentirli, probabilmente forse è meglio che non li facciamo e rispondiamo noi stessi delle nostre responsabilità, dei nostri atti. Quindi c'è una realtà storica, culturale, sociale che ha queste caratteristiche e che ha questo tipo di somiglianza? Secondo me sì. E poi continua. Come altro elemento, ciascun territorio provinciale deve avere dimensioni tale per ampiezza, entità demografica, nonché per attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale. Allora, e questa è un'altra caratteristica che mi pare meriti un approfondimento serio. Esiste un polo che possa autodeterminarsi per favorire un riequilibrio del territorio rispetto a queste attività economiche e sociali? Io ritengo di sì, questi sono gli argomenti che secondo me vanno affrontati con senso di responsabilità, che è esattamente il modo con cui questa maggioranza responsabilmente sta affrontando questa scelta che è epocale, che graverà evidentemente su chi avrà le spalle per reggerla, e spero che sia una responsabilità e che ci siano spalle capienti, che provengano non solo da questi banchi, perché quasi fa la storia del nostro territorio, ma provengono anche dai banchi dell'opposizione. Grazie Presidente, io ho terminato.
Grazie consigliere Perretta. Consigliere Marongiu Silvia, prego. Dopo le risponderà il sindaco. Prego consigliere Mollica.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta da casa. Sindaco, io prima di entrare nel dettaglio, perché vorrei sentire alcune risposte che dà il sindaco perché entrerà nel dettaglio, vorrei insistere, anche perché vedo che ci sono anche esponenti di chi è promotore di questa iniziativa, che volevo ricordarle che il 5 non era un consiglio comunale aperto, un incontro istituzionale, ma era semplicemente un incontro pubblico dove nessun atto è stato a noi dato, ma come a noi cioè neanche a voi insomma. E la chat WhatsApp, lei è vero che l'ha data, però fino a prova contraria non è un canale ufficiale, quindi una PEC non ci è arrivata, a meno che lei non l'abbia mandata oggi, questo non l'ho visto, non lo so, però mi sembrava corretto, a meno che non venga modificata la delibera, perché su questo vorremmo sentire anche il sindaco che risponde al consigliere Papatella, perché sulla delibera in seconda pagina c'è scritto a caratteri cubitali che la reazione è stata da noi valutata, ma da noi non è stata, nessuno ce l'ha inviata. Solo questo, per canali ufficiali, prima di entrare nel dettaglio della delibera, che preferisco ascoltare il sindaco che risponde a alcune domande. Grazie.
Grazie, prego sindaco.
Pensavo di aver già risposto al consigliere Papatella, ma lo faccio nuovamente. Ribadisco che noi non stiamo approvando nessuna relazione. La relazione è citata in un passaggio e viene proprio scritto: valutata la relazione del professor Michetti in ordine agli aspetti di carattere giuridico, declinata nel dato atto che, dopo c'è scritto dato atto che e viene fatto copia e incolla del passaggio della relazione. Quindi la relazione che voi dite è qui, è nelle premesse, ok? Uno potrebbe anche leggere quella relazione e pensare che sia piena di fandonie e comunque ritenere che questo sia un progetto valido. Quindi, se voi oggi pensate di portare la discussione su un discorso di cavilli burocratici, io speravo che oggi si riuscisse a volare un po' più alti in una direzione o nell'altra, favorevoli o contrari, però se pensate di trascinare la discussione sul secondo noi la relazione, secondo noi questo, secondo noi quell'altro, siete liberi di farlo, però io non è posso ogni 5 minuti rispondere alla stessa domanda alla quale ho già dato risposta 5 minuti prima. Noi non approviamo nessuna relazione, è fatto un cenno di quella relazione e è fatto il copia e incolla di quel passaggio del quale si dà atto e c'è scritto dato atto che, questo è, quindi capisco che questa cosa può non soddisfarvi, vedremo quello che succederà a livello numerico, se il Consiglio approverà o no, dopodiché avrete 60 giorni per impugnare l'altare e 120 alla Presidenza della Repubblica, questo prevede la normativa, più di questo non posso fare io, cioè. La stessa delibera è stata votata in tutti i comuni e sarà votata lo stesso testo in tutti i comuni, stesso testo. Indovinate l'unico Consiglio Comunale che ha fatto un problema di cavilli?
Grazie Sindaco. Consigliere Mollica, così conclude l'intervento.
Sindaco, io sono qua presente per prendermi le mie responsabilità e votarla questa delibera, però non può negare l'evidenza. C'è scritto valutata, è italiano, non è che c'è bisogno di interpretare. Poi se non erro, e qui abbiamo gli esponenti del Comune di Fiumicino e possiamo anche chiederlo, in cui la delibera è stata già votata, dove questa relazione è stata messa agli atti ed è stata consegnata ai consiglieri comunali. Forse è un capoluogo, sì, sicuramente, può darsi, non lo so. Solo questo, sindaco, cioè io sto qua e la voto la delibera, non è quello. Però è giusto precisare che le cose vanno fatte bene, perché bastava andare una PEC, solo questo.
Posso, Presidente? Però delle due l'una, o la relazione voi non l'avete mai vista né sentita e oggi ne prendete così all'improvviso atto che esiste, oppure, come dice lei, nonostante non sia un atto che fa parte integrante sostanziale della delibera, lei comunque l'ha vista perché ha detto che l'ha ricevuta. Ok? Quindi noi non approviamo nessuna relazione, questo progetto poteva tranquillamente essere portato avanti senza alcun tipo di relazione a sostegno, quello era uno strumento che è stato richiesto dai sindaci. Una relazione che poteva tranquillamente rimanere all'interno di quegli incontri, che poi noi abbiamo esteso per le vie brevi ai consiglieri comunali per poter avere un quadro un po' più approfondito di quelle che sono magari le competenze, le possibilità, un'eventuale ipotesi di bilancio di una provincia di questo genere. Era uno strumento in più che abbiamo messo a disposizione, che ci è stato gentilmente redatto senza alcun compenso dal professor Michetti, ma noi oggi non stiamo qui a dire che siccome Michetti ha detto di sì nella sua relazione che conviene, allora noi votiamo, perché ripeto, io posso pure leggere quella relazione e pensare che sia piena di cose assurde e comunque posso essere convinto che una nuova provincia fatta in questo modo possa essere un vantaggio per noi, quindi non vi ancorate a quella delibera, se siete contrari votate contrari e motivate la vostra scelta e avete pienamente diritto, e per certi versi vi dico che lo capisco pure, perché si tratta di un atto importante, coraggioso e che comunque necessita anche insomma di una certa dose di coraggio. Noi stiamo dicendo che questo progetto secondo noi è un progetto valido, lo hanno già detto prima di noi delle città importanti del nostro comprensorio, e quindi ci assumiamo la responsabilità di portarlo avanti, però ripeto, ecco, non è una critica, però non ridurrei la discussione su un argomento così importante a banali aspetti procedurali che tra l'altro neanche esistono, perché noi votiamo un progetto, votiamo una impostazione diversa della gestione del nostro territorio. Quindi i cavilli li eviterei, ma più che altro perché, ripeto, in questo Consiglio Comunale devono emergere, se possibile, anche le voci contrarie per far riflettere chi magari oggi è convinto, perché magari lei oggi fa un intervento che evidentemente mette a nudo i problemi, le criticità potenziali di questa nuova provincia, e magari c'ha ragione lei e magari noi ci ravvediamo. Se però i vostri interventi sono solamente però qui c'è scritto la relazione del professor Michetti, dove sta la relazione, a noi ce l'avete data solo su WhatsApp, lasciatemi dire che queste non sono motivazioni, queste sono, si chiama cavillare. Quindi avete sicuramente i vostri argomenti, vedo che lei insomma ha pagine di scritto davanti, quindi magari poi ci dirà politicamente quello che pensa, ditelo e poi vediamo quello che voterà il Consiglio. Ma dal punto di vista procedurale, per quanto mi riguarda, non c'è niente di illegittimo, perché noi non votiamo e non approviamo niente, noi approviamo solo, e lo vedete nel deliberato, tre punti, ovvero di approvare per le motivazioni espresse l'istituzione della nuova provincia comprendente i comuni di Fiumicino e tutti gli altri, proponendo sin d'ora eventuali deroghe laddove si rendessero necessarie in materia di personale, vabbè, questo è un... di inviare la presente deliberazione ai sopra elencati comuni interessati dell'iniziativa per poter procedere all'accertamento circa il raggiungimento delle adesioni ex legge previste anche in ordine alla consistenza demografica, e di conferire ogni più ampio mandato al sindaco di procedere con le azioni necessarie all'avvio della positiva conclusione dell'iter legislativo. Non c'è scritto da nessuna parte si approva la delibera del professor Michetti, viene fatto un cenno nelle premesse e viene fatto il copia e incolla, quindi reclamate la mancanza di un qualcosa che in realtà c'è pure e che non è parte integrante e sostanziale. Poi ripeto, non voglio convincervi per forza, se questo non vi soddisfa, gli strumenti poi per fare azioni successive ci sono.
Grazie sindaco. Consigliere Grau, subito.
Mi ha dato subito la parola, grazie. Buonasera a tutti, ai presenti, a chi ci ascolta da casa. Noi abbiamo da subito affrontato questa questione in modo curioso, nel senso che, come poi dovrebbe fare in modo laico qualsiasi consigliere comunale e qualsiasi rappresentante, e quindi abbiamo partecipato a quell'incontro, unico incontro fatto in quest'aula con pochissima gente e poca partecipazione, quindi senza nessun pregiudizio sindaco. Il problema è che poi, passando il tempo, siamo anche intervenuti, come ricorderà, in quel convegno, passando il tempo ci siamo accorti però della poca, come dire, poca motivazione che c'era nell'atto e nella proposizione di questa istituzione della nuova provincia. Si citano dei vantaggi, è stato detto dai colleghi che mi hanno anticipato, di alcuni vantaggi, ma insomma soltanto scritti, non ci sono certezze, visto che si legge i due capi insomma importanti dove regge questa Costituzione, è l'articolo 133 della Costituzione. Io capisco che con la Costituzione avete qualche problema, però insomma sarebbe stato bene scriverlo tutto, l'articolo 133, dove dice appunto, oltre a quello che avete scritto voi, c'è un pezzettino che non avete scritto: la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio i nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Quindi credo, però non serve la legge, in questo caso la Costituzione, serve il buonsenso. Se noi, mi rivolgo ai consiglieri e ai colleghi di maggioranza, se noi pensiamo di avere, come dire, l'onnipotenza, come qualcuno pensa di avere, di fare una cosa così importante, sindaco, su questo sono d'accordo con lei, questa forse è una delle cose più importanti che da quando faccio politica, insomma, va in votazione dentro quest'Aula. L'istituzione di una nuova provincia è un momento importante, al di là del pensiero personale che ho sulle province, che secondo me sono importantissime, e personalmente abolirei le regioni, quindi insomma ho una visione probabilmente diversa da molti di voi. Però lo dico, è un invito che faccio ai consiglieri di maggioranza, questa non può essere una scelta che può passare, lo dico in modo molto pacato e tranquillo, non può essere una scelta sindaco che può passare in maggioranza con i numeretti 13, 14, 12, 11, cioè questa è una scelta importante, lo dice la Costituzione, lo dice lo stesso articolo 8 di quel decreto legge che voi, il 267 che citate qui, usate soltanto l'articolo 21, ma lo stesso articolo 8 cita e invita alla partecipazione popolare, cioè una roba seria, si sta decidendo le sorti di un territorio facendo appunto l'istituzione di una provincia, e mi rivolgo ancora ai consiglieri, cioè votare e fare una scelta così, mentre noi stiamo qui dentro chiusi in pochissime persone, avendo la presunzione di decidere, perché noi dobbiamo avere la responsabilità, come ha detto qualcuno, ma e il coraggio, non ci manca il coraggio di votare, insomma abbiamo sempre votato, ma qui è un fatto invece di responsabilità, di condivisione. Io, insomma, l'avvocato Michetti, finito quell'incontro fatto qui, ci siamo salutati, ci siamo presentati anzi, e ha condiviso questo mio suggerimento, quello di coinvolgere i cittadini in una, come dire, consultazione popolare, perché credo che sia giusto e normale dire che dare un mandato ai cittadini e far partecipare i cittadini di Ladispoli, in questo caso, sto parlando del merito che secondo me le citazioni, e questo ancora più grave lo ritengo, dire, insomma, e raccontare che l'Ateneo, è stato detto dalla collega Ciarlantini, l'Ateneo, il Policlinico, avremo un sacco di belle cose. Beh, la stessa lettera F della 267 dell'articolo 21 ci dice: l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali nell'amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici. Le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione, trasferiti personali, beni, strumenti operativi, risorse finanziarie adeguate. Noi facciamo parte dell'area metropolitana, lo dico, probabilmente tutti i consiglieri lo sanno meglio di me, dove c'è una popolazione di 4.342.000 abitanti. Noi stiamo costituendo una provincia con 200.000 abitanti, immaginate proporzionalmente che cosa ci aspetta. Io, come dire, ripeto, al di là dei documenti che non sono pervenuti, delle leggi che ci garantiscono questo libro dei sogni, giustamente come l'ha definito giustamente la consigliera Ciarlantini, al di là di queste, ripeto, parole scritte e poco supportate da fatti concreti, io invito ancora una volta che una scelta così importante non può passare alle 5 del pomeriggio in un'aula consigliare dove i cittadini non sanno neanche che si sta costituendo una nuova provincia. La mia impressione, e permettetemelo, è che si sta creando un altro carrozzone della politica, dove si sta creando il palazzo di vetro, dove si farà un palazzo che costerà ai cittadini altre risorse e quindi probabilmente anche nuove tasse, e dove dentro ci saranno i cosiddetti trombati della politica, o magari come dire, gli yuppie della politica, come si diceva negli anni 80, dove ci sarà il presidente, il vicepresidente, il consiglio provinciale e quant'altro, quando stiamo cercando di ridurre i costi appunto della politica. Noi abbiamo questa sensazione, vorremmo essere smentiti dai fatti, però non ci sono elementi né nel deliberato e neanche nell'unico in cui l'ho fatto in quest'aula, è stato sostenuto qualcosa di diverso che ci ha convinto di una cosa saggia e buona per il nostro territorio. Quindi io invito ancora una volta, insomma, in modo molto sereno ma preoccupato, ai consiglieri comunali di prendere veramente, come dire, coscienza di quello che si sta votando. Questo non è un atto che può essere votato perché c'è una maggioranza e una minoranza, questo è un atto che deve essere votato dalla maggioranza dei cittadini e quindi dalla maggioranza dell'aula consigliare, ma non dalla maggioranza intesa, come ha ricordato il sindaco, da 13 consiglieri comunali, da una maggioranza dove i cittadini, come dire, con una consultazione danno un mandato pieno al consiglio comunale di votare. È ovvio, laddove i cittadini dovessero decidere in una consultazione a maggioranza che va bene l'adesione alla provincia di Roma, io sarei il primo, alla nuova provincia, sarei il primo a votare favorevolmente.
Grazie consigliere Garau. Consigliere Fiarli.
Grazie presidente. Buonasera a tutti, a chi ci ascolta e ci vede su Centro Mare Radio, un saluto al sindaco, all'assessore, ai miei colleghi consiglieri e chi è qui presente in aula. Faccio un saluto anche al presidente del Consiglio di Fiumicino, Roberto Severini, fa piacere che è qui in aula. È un tema importante, ho sentito con attenzione i dettagli e soprattutto anche l'analisi del sindaco. Il mio pensiero non va tanto all'articolazione della proposta, ma più che altro all'idea, al progetto, che forse ci deve portare a un pensiero più nobile di quello che vogliamo portare sul territorio, soprattutto quello che noi rappresentiamo, la difesa, l'investimento, la crescita, il miglioramento. Aspetti importanti che io ho un po' enunciato, legato a questo progetto, a questa iniziativa, che chiaramente non ci vede lontani come idea, perché il contesto di un territorio ben marcato e ben conosciuto come il nostro sicuramente ha bene a rappresentarsi in Italia nei confronti anche di altrui luoghi, visto la centralità e il luogo che tra cui viene chiamata Porta d'Italia. Ma detto questo, gli aspetti che vanno un po' più essere coercitivi sono un aspetto che è quello dell'economia, ovvero l'autosostenibilità di questa realtà, di questa istituzione, e anche la gestione, quindi l'economia vuol dire la gestione di spesa, parliamo di bilanci, quando parliamo di bilanci vuol dire una buona gestione ma soprattutto anche un buon investimento, scegliere politicamente nella rappresentanza i buoni investimenti sul territorio. E proprio su questo è anche un po' la rappresentanza stessa. Oggi siamo un po' nelle difficoltà di avere dei rappresentanti di una certa stoffa. Sicuramente è un'epoca difficile, di identità partitica, identità insomma politica, però sono sicuro che i cittadini, la gente, ha veramente bisogno della rappresentanza. Noi tutti ci stringiamo in un'Italia che ha bisogno di rappresentanza. Vedi adesso la questione europea. Bene, la rappresentanza deve andare a toccare i punti più specifici, più piccoli dei territori, proprio per non lasciare quei territori importanti che hanno costruito l'Italia, hanno dato un'identità all'Italia e che poi vengono abbandonati. Perché? Perché le istituzioni sono così alte, lontane e grandi da non poter più toccarle. Poi c'è un altro aspetto che racchiude questo contesto, che è la stessa funzionalità. Quindi l'opera centrale è la funzionalità di questo organo. Abbiamo parlato come di economia e come di rappresentanza. Ma vede anche un aspetto interessante in un territorio così vasto e importante, e sono i servizi. I servizi che si accentrano in questo territorio. L'aspetto di un tribunale, l'aspetto fiscale, l'aspetto previdenziale, sanitario, scolastico, sicurezza, agricolo, idrico, igiene ambiente, trasporto. Vede il TPL nostro, che ha fatto già sì di una sinergia tra Cervetri e la Dispoli, nonché anche di allungarci nel contesto di Fiumicino, visto che è alle nostre porte. C'è un contesto anche di mobilità, di viabilità. Bene, tutti questi servizi sono sempre conosciuti con un rapporto a distanza, e ecco che entra in merito il contesto dell'area metropolitana, che prima era provincia di Roma. L'area metropolitana è cambiata e c'è un sindaco, non c'è un rappresentante nostro, c'è un sindaco, il sindaco di Roma. È un esempio importante quello che noi abbiamo visto sulla cronaca del nostro territorio, la scuola alberghiera, bellissima scuola, veramente un fiore all'occhiello di un territorio, ma senza una palestra. Adesso è notizia da poco, forse se non vado errato dopo 10 anni, è notizia da poco che si comincia a scavare per fare una palestra. Ma fino a ieri, visto che è demandato al potere della provincia di Roma di fare una scuola, in questo caso di istituto superiore, e di lasciarla senza una palestra, questo fa un po' pensare. E sicuramente questo, se fa pensare con una cronaca, oltre al fatto della proposta, ci fa dire che ci deve prendere forza l'opportunità. Ed ecco che vorrei leggere l'opportunità, perché molte volte mi soffermo sul lato sportivo, un po' perché lo tocco personalmente. Beh, se arriva un'onda, sicuramente un surfista la vede come un'opportunità. Se invece non andiamo a conoscere il modo di poter cavalcare quel progetto sul nostro territorio, potrebbe essere una minaccia. Io la leggo come un'opportunità, e lo faccio insieme a Goffredo Bernardini, a Loredana Buccheri, Giovanni Cozzi, Serafino De Simoni, Raffaele Iannilli, Adriano Nardocci, Giovanni Ruscito, Ezio Silveri e Aldo Storti, Fausto Ceraulo. Ovvero lì c'era forse una minaccia per qualcuno. Noi oggi siamo qua con un'opportunità. Oggi la Dispoli è bella e efficiente perché ci hanno creduto alcuni e l'hanno vista come opportunità. E questo è un messaggio che lascio, Presidente, in virtù di una città come è nata e come si sta sviluppando, e allo stesso cosa lascio il messaggio di come una provincia fatta di rappresentanza e di una buona economia dei singoli territori sia veramente un passo avanti, un'emancipazione che ritorna al suo posto. Grazie.
Grazie consigliere Fierli. Consigliere Marongiu.
Buon pomeriggio a tutti i cittadini che comunque ci seguono in streaming o i presenti qua in aula. Oggi siamo chiamati con grande senso di responsabilità a esprimerci sul futuro, ma quello che mi chiedo io inizialmente è la nuova provincia è il luogo idoneo di portare le nostre città verso il futuro? Un nuovo ente? Che cosa vogliono i cittadini e le cittadine di questo territorio? Vogliono servizi? Ma noi siamo qua a decidere per la vita di 250.000 persone e le persone contano. Questo è un dato importante. Io l'ho ribadito anche col professor Michetti, ho partecipato il 5 marzo, ma vi rendete conto la tempistica stringente in cui andiamo a decidere il futuro del nostro territorio? Primo comunicato stampa il 19 di febbraio, il 5 marzo facciamo questa assemblea, commissione il 19, una commissione più o meno di 30-40 minuti e oggi siamo qua in aula, anche se altri comuni si sono già espressi, vedo qua la rappresentanza ecco, di Fiumicino che saluta in maniera istituzionale, però quello che mi sono chiesta il 5 marzo, dal 5 marzo ad oggi, ma anche un po' prima, oltre ad aver fatto rassegna, oltre ad aver studiato, questa è la scelta, è stata una scelta ponderata, può essere una scelta attenta, non ci può essere incertezza, un po' anche a livello normativo, no? C'era una non compatibilità, c'era una discussione, quindi questa iniziativa si può scrivere in un quadro normativo vigente, sono domande che da consigliere, da cittadino mi sono posta e che ci dobbiamo porre nel momento in cui andiamo a votare questo, questa delibera. Per riallacciarmi al consigliere Papparella e alla consigliera Mollicca, è ovvio che l'aspetto procedurale è importante e non siamo qua per evidenziare solo questo aspetto, ma perché siccome siamo chiamati ad avere un ruolo importante, noi dobbiamo comunque farlo presente ai cittadini, dobbiamo essere chiari, dobbiamo essere trasparenti. Allora mi chiedo io effettivamente perché non mi sono state date delle risposte che ho posto in maniera veramente molto tranquilla al professor Michetti, erano gli obiettivi, perché in questo vademecum che in qualche modo forse è emerso con delle slide in quel contesto, si parlavano dei 25 punti a favore e non degli aspetti critici, si fanno analisi costi e benefici quando si presentano dei progetti, qual è l'analisi economica e sociologica di questo territorio? È come se si costruisse l'estetica di un palazzo senza vedere le fondamenta, al di là che magari qua quei palazzi possano piacere, però le fondamenta sono fondamentali ed è il punto dal quale si deve partire. Per cui mancano, a mio avviso, i fondamenti sia normativi che amministrativi e per questo leggo alcuni appunti per essere anche più facile la chiarezza di quello che voglio dire. Quindi noi siamo convinti che le entrate derivanti dalla nuova provincia non sarebbero sufficienti a garantire una sostenibilità economico-finanziaria dell'ente, che dovrà comunque ereditare una quota a parte di spesa dal personale attualmente in dotazione presso la città metropolitana di Roma Capitale, oltre all'ammortamento dei mutui per le opere ricadenti nel perimetro di competenza. Riteniamo anche che la stima delle entrate non possa superare i 50 milioni di euro su base annua, contro le previsioni riportate nello studio elaborato che vengono in qualche modo quantificate in 73 milioni. Questo si evince anche dalla rassegna stampa, non solo dai documenti che in qualche modo sono stati veicolati. Quindi ci sono diverse e numerose criticità. Quello che ci possiamo chiedere è effettivamente in questa assenza totale di discussione possiamo oggi assumerci noi questa responsabilità? Come lo facciamo? Con che faccia ci presentiamo ai cittadini che in qualche modo si ritroveranno una decisione che è caduta dall'alto, al di là del fatto che noi siamo anche loro stessi rappresentanti? Questo è il mio primo intervento.
Grazie consigliere Marongiu. Consigliere Penge.
Buonasera a tutti, buonasera Sindaco e a chi ci ascolta da casa. Sicuramente questa decisione che andremo a prendere sarà una grande responsabilità per tutti quanti. Come successe tanti anni fa, come ha detto il Sindaco, anche mio nonno decise l'autonomia da Cerveteri alla Dispoli. Oggi anch'io mi trovo a decidere se far diventare, cioè trasferire questa l'area metropolitana da Roma metropolitana a provincia è una decisione importantissima. Sicuramente avremo dei benefici perché da quando è nata città metropolitana la parte nord non ha avuto grandi benefici. Abbiamo avuto anche dei rappresentanti i quali a mio avviso non è che hanno portato grandi risultati da un punto di vista dei fondi per poter avere tutte quelle infrastrutture necessarie, vista la crescita demografica, vista la crescita di trasferimento di gente che da Roma si è spostata da questa parte. Fermo restando che due città molto importanti come Civitavecchia e come Fiumicino, che hanno avuto una crescita esponenziale sia da un punto di vista del turismo, Civitavecchia come porto e Fiumicino come aeroporto, che sono tra i più importanti in Europa, hanno creato non grandi disagi per quanto riguarda le infrastrutture. Io penso che far diventare il nostro comprensorio una provincia autonoma sia una cosa importante, perché noi potremmo avere, per quanto riguarda la nostra zona, dei rappresentanti che possono sicuramente battagliare per avere maggiore importanza ed avere maggiore infrastrutture, maggiori servizi. Sicuramente non sarà un passaggio semplice da area metropolitana alla provincia. La cosa importante sarà quella che avremo degli organi istituzionali e principali, avremo delle sedi, saremo una provincia più piccolina, però con molta più accessibilità nei dati, nelle sedi dove poter andare, tipo INPS, scuole, prefettura, istituti di vario genere. Io, per quanto mi riguarda, sono favorevole. Ci vorrà sicuramente qualche anno, non sarà una cosa molto semplice, però per quanto mi riguarda sono favorevole. Grazie.
Grazie consigliere Penge. Consigliere Cervo.
Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti i presenti e chi ci ascolta da Centromare Radio. Al di là dell'aspetto procedurale, che tra l'altro io mi riferisco poi agli appunti della consigliera Mollica e del consigliere Paparella, ritengo opportuni e validi, ma voglio sviscerare un po' quello che è l'aspetto politico di questa situazione, di questo voto. Oggi infatti ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo esprimere il nostro voto su una questione rilevante per il nostro territorio. Ritengo però che questa proposta sia una proposta che necessiti di maggior tempo e che a mio avviso non sia vantaggiosa per il nostro territorio, poi per diverse ragioni che sarò qui adesso a spiegarvi. Sicuramente la prima su tutte è quello che c'è stata una mancanza, diciamo, di un consenso popolare, di un coinvolgimento della popolazione. È vero che noi dobbiamo avere, siamo espressioni del voto popolare, ma è anche vero che comunque su variazioni, cambiamenti del territorio necessita veramente un coinvolgimento diretto della popolazione. Quindi il tempo ci avrebbe aiutato ad avere incontri maggiori con la popolazione, sono addirittura non dico un referendum, ma quantomeno un'interazione più vicina con i cittadini ci avrebbe consentito di prendere questa scelta in modo diverso. A mio avviso c'è anche una mancanza di visione strategica per la Dispoli, non parlo della provincia in generale, ma proprio per il territorio di la Dispoli. Io vado piatto su questa situazione, io mi vedo schiacciato tra due poli importanti che può essere Civitavecchia e Fiumicino, sono realista un po' sul ragionamento che faccio. Quindi questa cosa a me preoccupa onestamente, e come preoccupa a me preoccupa anche con persone che ho ha avuto modo di parlare in questi giorni per l'estate di Ladispoli. Quindi dal punto di vista strategico io non riesco a vedere quali potrebbero essere le opportunità per la nostra città. Poi faccio una valutazione anche dal punto di vista territoriale. Noi andiamo un po' in controtendenza con quella che è da più di 15 anni, che è stata quella dell'abolizione delle province. Noi andiamo a istituire una nuova provincia e andiamo a creare un'ulteriore frammentazione del territorio. Soprattutto ci andiamo a incastonare su una provincia di Roma che, come ha detto qualche collega poc'anzi, no, conta numeri importanti e noi andiamo a contare veramente in modo esiguo. Ma ciò creerebbe anche una sorta di, non dico di competizione, ma comunque di non rilevanza, non andremo a essere, no, punto di riferimento su quelle che potrebbero essere magari soddisfazioni sul territorio. Ultimo punto, questo è un po', l'ho fatto un po', questo è un po' con il cuore, no? È un po' un aspetto di identità. Io sono nato in questo territorio, no? Anzi non sono nato qua, sono nato fuori, ma sono cresciuto nella mia Ladispoli e sto qua da più di 45 anni. E un po' mi rivedo come cittadino di Ladispoli, residente a Ladispoli, provincia di Roma. Quindi un po' mi identifico su questa cosa e staccarmi da questa identità un po', non vi nascondo che è un po' difficile. Comunque il problema principale, al di là dell'aspetto di cuore, è che il tempo è stato veramente esiguo e queste decisioni rilevanti per il territorio debbano essere prese con maggior tempo.
Grazie consigliere Cervo. Consigliere Paliotta.
Sì, grazie. Comincio con alcune considerazioni, diciamo, di cornice, prima di passare poi ai contenuti, almeno per come noi li vediamo questi contenuti. La prima considerazione di cornice è che una discussione come questa, che comunque vada, anche se sappiamo probabilmente come andrà, è comunque una discussione importante che rimarrà sicuramente negli annali del nostro Comune. E non capisco perché a questo Consiglio Comunale sono stati aggiunti due punti, così forse che saranno probabilmente fonte di polemica, cioè era stato convocato un Consiglio sulla creazione della provincia, è stato spostato e sono stati aggiunti dei punti. Forse formalmente era più opportuno dare a questa discussione una pulizia nel senso totale, cioè parlare soltanto della provincia in questa seduta, ripeto, un fatto di cornice. L'altra cosa, che forse potrebbe essere la considerazione finale, ma la faccio all'inizio, sulle carte d'identità o sui documenti o su altre cose, come qualcuno ricordava, non ci sarà più scritto, se le cose andranno come voi proponete, provincia di Roma Capitale, ma provincia probabilmente di Fiumicino, anche perché è inutile, secondo noi, far credere che ci sarà un nome diverso. Ci sono 75 province in Italia e tranne una, che è della Sardegna, ma la Sardegna ha uno statuto speciale, tranne una hanno sempre il nome di una città, qualcuna ha il nome di due città, ma tutte le province hanno il nome delle città. Quindi non avremo più scritto questa cosa, Ladispoli, provincia di Roma Capitale, ma probabilmente di Fiumicino o comunque di un'altra città. È solo un fatto sentimentale, è solo un fatto a cui qualcuno tiene e qualcuno no. Da un punto di vista economico, se uno in Inghilterra o in Svezia o in Germania cercherà qualche turista di venire in questo territorio, che Ladispoli sia città metropolitana di Roma oppure di Roma Capitale oppure non sia, logisticamente conterà questa cosa, non lo so, però sicuramente è un dato, anzi dal punto di vista formale sarà il dato più forte, dal punto di vista formale. Qualcuno ricordava prima il momento in cui Ladispoli votò, anzi Cerveteri, diede il voto favorevole al fatto che Ladispoli diventasse comune autonomo, perché dobbiamo ricordare che fu Cerveteri e i cittadini, i consiglieri lì elencati erano i consiglieri di Ladispoli che facevano parte del comune di Cerveteri. Ve la posso raccontare perché avevo 20 anni e ricordo quello che successe allora. Ma vi assicuro che c'era un entusiasmo nella città, una voglia, ma proprio veramente, non dico nei bar per dire nei posti di lavoro, dovunque si parlava di questa cosa, perché c'era un entusiasmo, cioè quella fu un fatto capitale e tutti conoscevano quello che stava accadendo. La Prologo era alla disposizione, intorno alla Prologo si radunarono anche gli altri i partiti, le sezioni dei partiti, e si arrivò a un voto, ripeto, che tutti accolsero con entusiasmo, qualcuno a Cervetri un pochino meno, sapete che ci furono anche proteste, però diciamo fu un voto che entusiasmò la città. Io non so quale sia la vostra percezione, ma noi come PD abbiamo messo un post su questo argomento, ora per carità non è che tutto va, tutto diciamo quello che accade in una città si vede sui social o meno, però diciamo ormai abbiamo capito che i social sono importanti. Beh, non avevamo mai avuto tante persone che vedevano il post, la stragrande maggioranza di queste persone diceva ma che è questa cosa? Cioè al di là di quello che se ne pensi, la stragrande parte dei cittadini da Dispoli non la sa questa cosa, cioè non è a conoscenza. Ora, non la voglio dare come dato di colpa, però può accadere che oggi ci siano strumenti diversi rispetto a una volta, però probabilmente bisognava discuterne di più, perché, e qui entro anche un pochino in merito, prima qualcuno diceva che un elemento essenziale quando si costituisce un ente come istituzionalmente come la provincia, i rapporti prevalenti da un punto di vista economico, sociale e culturale. Beh, ma scusate, ma diciamocelo chiaramente, ma la stragrande maggioranza dei cittadini di Ladispoli, ma dove ce l'ha l'interesse economico, sociale e culturale? Ma ce l'ha a Roma. La metà dei cittadini di Ladispoli viene da Roma, a parte quelli che ci sono nati, ma quelli che abitavano a Roma e hanno scelto qui. Allora, al di là di usarlo strumentalmente o meno questa cosa, ma al teatro, al cinema, all'università, i rapporti economici si hanno prevalentemente con Roma. Da un punto di vista sociale, economico, vero, l'area metropolitana, se da un punto di vista istituzionale arriva a Civitavecchia, in realtà finisce a Ladispoli. Perché Civitavecchia ha una sua autonomia, adesso ripeto, sto parlando al di fuori del fatto delle istituzioni. Sappiamo che la metà dei cittadini di Ladispoli ha rapporti economici quotidiani con Roma, 13.000 persone partono ogni giorno per Roma, al cinema, al teatro, all'università, ripeto, si va a Roma, poi non solo a Roma, ma prevalentemente, in maniera proprio molto prevalente si va a Roma. Allora dire che questo territorio è omogeneo, è omogeneo perché sta sul mare in gran parte, ma solo per quello, perché il resto, ripeto, nessuno manda il figlio a scuola a Fiumicino o da altre parti. Questo lo dico prendendo, diciamo, facendo la fotografia attuale. Prima il sindaco diceva che le cose di sostanza, cioè economiche, dei dipendenti, le sedi, sono cavilli burocratici. Io non credo che siano cavilli burocratici, perché per decidere in maniera, diciamo, consapevole, non è che si può soltanto dire, vabbè, a me piacerebbe fare un'altra provincia, io con Roma ci sto male. Bisogna anche capire i dati economici, i dati, diciamo, che cosa avverrebbe da un punto di vista finanziario, normativo e altro. Io non so che valore dare a questo vademecum. Dico non so perché, so che è stato distribuito in quasi tutti i consigli comunali, anche quando c'è stata la discussione qui. È un po' strano che non ci sia una firma, non ci sia nulla. Faccio notare che su 96 fotografie che stanno su questo vademecum ce n'è una di Ladispoli e 95 degli altri luoghi, forse insomma chi l'ha fatto già non dava molta importanza al nostro territorio, perché c'è il centro di Fiumicino, c'è il centro di Civitavecchia, ci sono i centri di tutte le città, c'è solo Torre Flavia per noi, anche abbastanza mal ridotta, 96 foto ce n'è una su Ladispoli. Poi a un certo punto, quando si parla di possibilità di nuovi posti di lavoro, si parla dei vari comuni, però purtroppo non essendoci numeri a queste pagine è anche difficile ritrovare le cose, quindi è una cosa non firmata e senza numeri. Quando si parla dei nuovi posti di lavoro potrebbe localmente generare quanto segue: a Fiumicino circa 1.200 nuove unità, 1.000 a Civitavecchia, 280 a Tarquinia, poi circa 80 nei comuni intorno ai 5.000 abitanti. Se si comincia così, amici del territorio, si comincia male, perché se questo documento, che poi è stato alla base del convincimento di molti consiglieri comunali, è fatto non considerando che c'è Ladispoli, che probabilmente da un punto di vista numerico non è l'ultimo di questi comuni, cominciamo male. Comunque, tanto per fare tanto alcuni altri minuti, cerco di non partire, diciamo, negativamente perché l'ha proposto il centrodestra o perché alcuni sindaci. Partiamo da un punto di vista così, vediamo, Certo, lato positivo, qualcuno potrebbe dire, vabbè, è una novità, in fondo siamo abbastanza scontenti di come sono andati i rapporti con Roma, proviamo questa novità. Però vediamo un po' poi come ci viene posta. Ma perché ci viene a raccontare che ci sarà il Policlinico e l'università con la facoltà di medicina? Ma perché le province decidono queste cose? Ma dove sta scritta questa cosa qui? Perché ci viene detto? Perché sicuramente ci sarà la prefettura, la questura, ma in una fase in cui dalla legge del Rio in poi, legge che non ha avuto grande fortuna, ma si è sempre puntato a dire diminuiamo le spese della politica, diminuiamo la spesa pubblica su questi aspetti istituzionali, perché adesso facciamo credere che invece ci saranno 5.000 dipendenti? A quali 5.000 dipendenti diretti e indirettamente? Sapete quanti dipendenti ha l'area metropolitana di Roma Capitale? 1.300 Roma Capitale per 4 milioni di abitanti, e noi raccontiamo che ci saranno 5.000 dipendenti e altri indotti. Cioè, purtroppo non è così. Allora, si può anche credere che una novità sia comunque positiva. Noi non crediamo che questa novità sia comunque positiva. Sicuramente c'è un problema di come funzionano le province e le aree metropolitane, i rapporti, da come è andata la legge del Rio in poi sappiamo che ci si tornerà su questo aspetto istituzionale, ma francamente le promesse che sono in questo documento, che poi da una parte si dice che non deve contare, dall'altro sappiamo che ha orientato molte scelte, ecco, le cifre ci dicono, per esempio dal punto di vista economico, una novità per me, io non sapevo che le immatricolazioni contano moltissimo nei finanziamenti delle aree metropolitane. Beh, le immatricolazioni avvengono a Roma e chi è esperto di questo settore ci dice che non è che una nuova provincia sicuramente sposta le immatricolazioni da un'altra parte. Comunque, ripeto, noi abbiamo tante perplessità, le abbiamo anche sui tempi quasi nulli di discussione, di confronto con i cittadini. Probabilmente tutti i cittadini venuti da Roma o nati a Roma o che venuti ad abitare qui da Roma o che comunque ogni giorno prendono il treno per andare a Roma e sono 15.000, io penso che non saranno tanto entusiasti di questa novità e, ripeto, da quello che abbiamo potuto vedere nelle risposte sui mezzi di comunicazione e di confronto c'è molta meraviglia e francamente pochissimo entusiasmo.
Grazie consigliere Paliotta. Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Diciamo, prima mi sono concentrato su un aspetto procedurale che diciamo, è stato un pochino così sbrigativamente archiviato dal sindaco, che però secondo me a volte la forma è sostanza, come in questo caso, perché il paradosso è che leggendo, diciamo, non soltanto le quattro righe che sono state citate in delibera di 10 pagine, ma poi il vademecum famoso che per le vie brevi ci sarebbe stato inviato dal Presidente, peraltro non a tutti perché solo ai capigruppo, quindi chi non è nei capigruppo diciamo, non ha avuto modo di vederlo, però diciamo così questo vademecum alla fine è circolato, no? Facciamo conto che è stato letto, un vademecum di 153 pagine, quindi un vademecum molto, molto corposo. All'interno di questa visione di cui parla questo vademecum viene messo al centro il fatto che bisogna creare una provincia che in qualche modo sia un ente con una maggiore autonomia rispetto all'attuale condizione della città metropolitana, o meglio rispetto a quello che vivono i nostri comuni che sono inseriti nella città metropolitana, questo per il famoso centralismo democratico, quindi in qualche modo sembra questo qui un esperimento diciamo così molto, molto vicino ai municipalismi, insomma un'azione veramente rivoluzionaria e democratica, diciamo così, che difende i territori. Ebbene, questa che è la sostanza, nella forma viene portata avanti attraverso un atto, secondo me, anche di prevaricazione. E mi riferisco ad esempio a un comune che ha citato prima il sindaco, è il comune di Cerveteri, che si dice, visto che il comune non può essere stralciato perché non sta nella parte periferica, diciamo, dei comuni coinvolti e quindi deve essere tenuto dentro il disegno progettuale per forza, qualora il comune di Cerveteri e i suoi cittadini e i suoi rappresentanti eletti decida che questa soluzione non fa per lui, quindi che i nostri colleghi, qualora non vogliano andare avanti su questa strada, il comune di Cerveteri, diciamo così, ex legge, comunque sia, farà parte di questa costituenda provincia. Quindi, diciamo così, nei confronti dei nostri, di quelli che prima l'ex sindaco Paliotta ha citato come nostri ex concittadini cervetrani, noi ce ne freghiamo totalmente della loro volontà e li inglobiamo in questo progetto qui. Quindi già questo è uno degli aspetti antidemocratici di questa operazione. C'è un altro aspetto poi antidemocratico, che come diceva il sindaco Paliotta, io per primo